10.04, seconda parte di Mille Voci, in studio Paolo Riva e Isabella Visetti. 0763211113 per il sogno, il desiderio che vi piacerebbe realizzare. Lo potete raccontare da adesso, in questi giorni, perché è stato lanciato questo nuovo social. Potete fare il video, postarlo su questo social. No, Paolo, non è ancora così? Non ancora, ma è stato lanciato il 29 aprile.
Sì, ma
non
per il momento solo negli Stati Uniti.
Ah, allora si deve andare lì con una
arriva, le scale.
Comunque, allora, questo nuovo social, una piattaforma che si chiama Wish You, cosa desideri in un certo senso,
sì, lanciato, il posto dei desideri
lanciato il 29 aprile in occasione di questa giornata mondiale del desiderio. Non manca giornate mondiali per
niente, giornata mondiale della marmellata di,
sì,
Ribes,
che però questa giornata è l'anniversario della Fondazione Internazionale di Make a Wish, che è questa organizzazione che si impegna a realizzare i desideri dei bambini gravemente malati. Dunque,
okay, una cosa diversa.
Ecco, è diversa. Allora, tu puoi postare il tuo video dove racconti il tuo desiderio e gli utenti del social possono darti un dollaro,
sì,
o anche
questa cosa è importante.
Questa cosa è importante perché dicono, si sa che l'algoritmo, bisogna avere la consapevolezza che l'algoritmo premierà chi dona di più e più spesso.
Avete capito?
Lo dicono già nella presentazione.
No, la cosa interessante che tu hai detto adesso così quasi en passant, che fa parte invece proprio del meccanismo, è centrale la cosa, cioè il desiderio non può essere la pace nel mondo, cioè deve essere un desiderio che tu non riesci economicamente a realizzare da solo. Perché? Perché l'aspetto social è legato all'aiuto economico che ti danno gli altri. Cioè, invece di mettere il like, che a mettere il like siamo capaci tutti, ti danno un dollaro, che è diverso, che sarà anche solo un dollaro, ma se sei uno che lascia coinvolgere facilmente, o alla fine della serata hai lasciato lì un bel gruzzoletto.
Se sei in questo
furia di dollari.
Se sei lì attaccato ai social, poi rischi anche di dare di più. Allora, 0763211113, il vostro desiderio, il vostro sogno che vi piacerebbe realizzare, appunto, magari grazie a questa piattaforma, quando sbarcherà anche in Europa.
E sbarca, visto chi gli ha dato i soldi.
Dopo lo diciamo, chi ha dato i soldi. Sembra che la canzone in scaletta sia un po' telefonata, come si dice. La nostra redazione musicale però fa sempre un ottimo lavoro. Guarda, Patti Smith, People Have the Power. La gente ha il potere anche di realizzare i tuoi desideri che non riesci magari a realizzare con le tue risorse economiche, finanziarie. Ma io potrei dire che mi piacerebbe cantare come Patti Smith, ma credo che questo non basterebbero tanti dollari su questa piattaforma di Wish You, perché ci vuole anche un po' di talento.
Esattamente, il talento non si compra, come si dice spesso.
Ma guarda che arriva un complimento per te, ci mancherà Paolo a quest'ora. Per ascoltarlo dobbiamo quindi alzarci presto.
Ma è una roba che dura poco.
Due settimane e poi ritorna dopo ritorna qui da noi. Stiamo già facendo i piani di quello che faremo quando ritorna Mille Voci. Noi
abbiamo un futuro, forse.
Io potrei mettere questo su Wish You: io voglio Paolo sempre.
No, ti danno un dollaro.
Dollaro.
Chiedi un dollaro a ognuno per realizzare questa cosa. No, mi devi semplicemente dire, mettetemelo qui, che voi che dite dove andrà a lavorare.
Dove andrà? Qualcuno ci scrive, molto saggio, ma io sto già vivendo il mio sogno. Figli bravi che stanno lavorando bene per il loro futuro, la salute funziona e voilà. Poi tutto il resto è contorno.
Poi appunto bisogna stare attenti con la cosa del desiderio, perché deve essere un desiderio di un certo tipo, cioè deve essere un desiderio che si può realizzare con i soldi, perché quello che ti danno sono soldi. Per cui deve essere, ripeto, la pace nel mondo, debelliamo le malattie, ci pensa già Bill Gates che ha abbastanza soldi, non basta un dollaro da parte di ognuno. Per cui bisogna calibrare bene il desiderio, faccio per dire, non è desideri to cure da bella persona, sono dei desideri per cui tu non hai le risorse economiche per realizzarle, ma ci vorrei tanto una bicicletta di ultima generazione per fare il giro del mondo.
Che questo sarebbe il tuo desiderio?
No, non è il mio desiderio, ma faccio per dire, tu hai desiderio di partire per il giro del mondo, ti serve una bella bicicletta, allora a un dollaro alla volta magari la compri e realizzi poi con inizi a realizzare il tuo desiderio. Non so, adesso a pensarci adesso dovrei
sei già soddisfatto di essere qui a mille voci con me.
Questo, e poi, come si dice, impagabile.
Cioè, certo,
non c'è dollaro che tenga. No? Però, dovendo adesso dire un desiderio è così, dovrei pensare, o mi viene da pensare, a qualcosa che sia in sintonia, no? con le caratteristiche della piattaforma, per cui non ti direi una serie di desideri che ho, ma per le quali servono magari alcuni milioni. Ecco, non te li racconto.
Poi fra l'altro adesso mi viene da pensare che forse i desideri non vanno neanche realizzati, vanno tenuti lì come, sai, orizzonte, come...
Quando non diventano frustrazione, dopo diventa anche un po' pericolosino.
Va bene.
Bisogna stare un po'. Comunque c'è questa cosa, allora dicevamo...
Perché
intanto...
c'è l'interesse? Esattamente. Perché anche il tuo interesse da appassionato ed esperto di economia, perché si è fermato su Wish?
Perché è interessante chi ci ha messo i soldi.
Che è sempre, allora, che è sempre lì, segui i soldi.
Beh, alla fine è quello, no? Nel senso che non è detto che l'abbia fatto perché alla fine lui avrà un tornaconto. Ci sono anche i filantropi, cioè ci sono quelli che hanno talmente tanto denaro che una parte lo danno, lo mettono a fondo perso, a fond perdu, cioè senza bisogno di avere un ritorno di questi soldi. E colui che ha messo i soldi in questo progetto attraverso una finanziaria, i soliti giri però trasparenti, cioè si è capito, si è potuto risalire a lui, è un signore che ha ereditato miliardi dalla dipartita del suo ben più celebre babbo, che era Leonardo Del Vecchio.
E la ditta è Luxottica.
È Luxottica, la ditta, la casa madre, cioè alla radice di tutto c'è Mister Luxottica, il padrone degli occhiali del mondo, la definisco così, ma perché andando a informarsi, a vedere cosa c'è dietro il mondo Luxottica, ti rendi conto che il signor Del Vecchio ha davvero messo le basi per il dominio degli occhiali nel mondo.
Di fatto c'è un duopolio, c'è un altro grande, ma che non è grande come Luxottica, ma si sono di fatto mangiate le varie piccole aziende.
E ci sono naturalmente delle realtà minuscole di eccellenza anche, ma insignificanti a livello di numeri sul panorama globale. Ecco, chi ha messo i soldi in Wishu è l'erede, il figlio di Leonardo Del Vecchio, che attraverso una finanziaria di Luxottica, insomma, ha messo del denaro in questo progetto. Io sospetto che la notizia sia stata coperta più per la curiosità destata dal fatto che è il signor Del Vecchio Junior a metterci i soldi che per il progetto in sé. È un mio sospetto.
Sì, lui ha dichiarato che vuole aprirsi al mercato globale, chiaro con l'azienda, però punta anche ad arricchire Wishu, questo nuovo social, con un intero livello dedicato alla charity, no, alla beneficenza, certo, e al mondo del volontariato. Questo è lui, attraverso questa piattaforma social, vuole fare un po' quello che facevano i mecenati un tempo. Ecco.
Esatto, quello che dicevo, ci sono i filantropi, i mecenati, e perché no, quando tu hai ereditato tipo 3 miliardi e hai la tua età, hai la tua mentalità, hai le tue visioni, quando hai questo denaro puoi anche provare a far partire qualcosa che non è necessariamente destinato ad arricchirti ancora di più.
Ci scrivono: un caravan per andare in giro per il mondo fra 2 anni, quando andrò in pensione. Bello.
È un progetto realizzabile, ti tiri su un dollaro alla volta, ti prendi il tuo caravanino, un camper immagino.
Un camper. Adesso ha scritto caravan, però nella foto
ma immagino
c'è un
camper. Sì, giusto. Immagino un camper per girare il mondo. Sono 2 miei amici che sono in giro adesso, loro hanno preso solo un anno però. Sono in giro per il mondo e adesso, anzi, esce anche il turno perché è finito il loro anno.
La nostra ascoltatrice non si sa quando andrà in giro, quanto andrà in giro per il mondo, perché lei dice: fra 2 anni sarò in pensione, mi piacerebbe averlo, e poi se sei in pensione puoi andare.
Mi piacerebbe averlo, poi lo noleggio e con i soldi me ne vivo tranquillo qua in Svizzera.
Allora, la differenza, dicevamo, forse è importante da sottolineare, di questa piattaforma social che adesso abbiamo detto è solo negli Stati Uniti, ma arriverà anche
lì, arriva
Europa,
di sicuro, se c'è Mister del Vecchio.
La differenza con il crowdfunding.
Allora, il crowdfunding,
questa raccolta,
sì,
di fondi.
Che in realtà il crowdfunding stimola l'imprenditoria. Tu vuoi realizzare un progetto imprenditoriale attraverso la raccolta di fondi, realizzi questo progetto imprenditoriale, ma soprattutto una delle regole del crowdfunding è che dai qualcosa in cambio. Dai qualcosa in cambio, cioè tu vuoi costruire una nuova giacca impermeabile, è una delle cose che ci sono. Raccogli i fondi, devi presentare questa cosa e chi ti dà i soldi riceverà in cambio la giacca impermeabile a un prezzo vantaggioso, ultra vantaggioso, se non addirittura gliela regali. Cioè c'è una controparte.
Una contropartita, cioè, delle volte lo fanno, non so, anche per un libro che vuoi stampare o qualcosa.
Riceverai il libro. Sì. Mentre in WishU non è prevista una controparte, è totalmente disinteressato. Ora, la storia del dollaro, evidentemente uno dice, e vorrei anche vedere, ti do un dollaro. Cioè, e dall'altra parte però i desideri di Mister del Vecchio, che è di aprire un nuovo livello anche alla beneficenza, e naturalmente lì non parliamo più di un dollaro, e al volontariato. Però ecco, non c'è una contropartita rispetto al crowdfunding.
Allora, WishU, Affera Suivre, qui a mille voci, appena lanciato, abbiamo detto 50.000 iscritti, che sono bruscolini, però l'obiettivo è di arrivare entro la fine del 2024 a 1 milione di iscritti. Questo è, diciamo, il traguardo che si sono posti.
WishU, è il loro desiderio.
Mario Venuti. 10:22, questo è Mille Voci, siete su Rete 1, noi siamo Paolo Riva e Isabella Visetti, abbiamo parlato del social lanciato negli Stati Uniti che realizza i sogni, i desideri, si chiama WishU, presto arriverà probabilmente anche da noi. Il mio sogno sarebbe poter partire e fare volontariato dove c'è gente che ha bisogno, se la salute me lo permetterà, in questo caso la nostra ascoltatrice.
Ah, guarda, lo potrai fare, perché di gente che ha bisogno e di organizzazioni che cercano ce n'è a bizzeffe.
Ecco,
facciamo tutti i nostri auguri.
E c'è bisogno di persone che facciano volontariato, quello sempre, ma WishU in questo caso non serve, abbiamo detto, per realizzare un sogno che si può pagare, no? Che si deve monetizzare.
Certo, perché chi ti aiuta con un dollaro.
Adesso lanciamo qui sul nostro tavolo di Mille Voci un tema che...
Un sasso pesante.
Che
ritraiamo velocemente
la mano. Che riprenderemo anche magari da commentare con un esperto, se ne è parlato molto negli scorsi giorni, è stato lanciato l'allarme del ritorno della malaria in Italia.
Allora, io ho sviluppato un interesse per questo tema, dico quello recente, quello in questi giorni, proprio con una tracciabilità geografica degli articoli, delle notizie. Ho cominciato vedendo degli articoli che parlavano del Sud Italia, poi... Questi articoli col passare dei giorni si sono spostati al nord, nel senso che il ritrovamento, poi lo vedremo, della zanzara che potrebbe portare alla malattia è un ritrovamento nell'Italia del sud, ma cominciavano ad arrivare le opinioni salendo l'Italia lentamente. Gli articoli, ogni giorno arrivava un articolo nuovo, con un esperto nuovo, con una cosa nuova, e poi, culmine di tutto, l'articolo della Neue Zürcher Zeitung. Cioè la preoccupazione ha varcato il confine.
E ha varcato le Alpi.
Ha varcato le Alpi e se ne è occupato anche il quotidiano di Zurigo sulla possibilità che in Europa, a questo punto, non solo in Italia, possa tornare la malaria, che è una malattia piuttosto tosta.
Sì, piuttosto tosta. Allora, gli esperti dicono non c'è davvero... un allarme.
Non c'è allarme, ma intanto cominciamo a scriverlo sui giornali tutti i giorni.
Sì, quello dopo c'è anche il fenomeno che,
certo,
a noi giornalisti piace mettere ritorna, sì, la malaria in Italia. Quanti ne hai intercettati, tanti di articoli con questo titolo.
Sì,
dopo,
in realtà
vai...
il rischio malaria, torna il rischio malaria. Che quello è vero,
sì.
Il rischio malaria torna e è anche quantificato potremo sottovalutarlo, ma poi vi diciamo qual è il rischio malaria, ma allora, tanto è così.
Sì, gli esperti dicono è qualcosa da osservare, da tenere sott'occhio, perché in Puglia sono state proprio identificate questi esemplari di zanzare anofele o anofele. Adesso dovevamo vedere come andava l'accento, Va bene, che sono quelle appunto che trasmettono la malaria, ma non sono ancora in tali quantità da sostenere tutto il ciclo di trasmissione, di diffusione della malattia. Sì. Queste zanzare non venivano, non c'erano più, e adesso le hanno ritrovate in Puglia, si parla.
Allora, riassumendo, sono loro, ma sono poche. E per il momento sono innocue per questo motivo, ma sono la specie giusta, perché in periodi precedenti era stata trovata un'altra specie dello stesso genere ma di una specie diversa, dunque che non poneva questo rischio, che invece adesso è presente, anche se attualmente, come si dice, non è allarme, è un rischio molto remoto, quasi un rischio teorico, però intanto, come detto, è un rischio. Intanto è un rischio, e naturalmente la zanzara non c'era più, quella zanzara lì. Adesso la zanzara c'è, e dunque questo è un primo fatto. Il fatto che siano poche, il fatto che siano non in grado di sostenere il ciclo completo di diffusione della malattia è un dato di fatto, però ci si chiede questa cosa quanto dura, soprattutto in tempi di cambiamento climatico.
Ecco, chiaramente l'allarme è anche su questo punto. L'Italia, diciamo, fino agli anni 60 del secolo scorso è stato un paese definito malarico in certe zone. Dunque si diceva finalmente ci siamo liberati da questa malattia, e invece ora il sospetto che possa ritornare, o il rischio che possa ritornare, c'è. Gli esperti dicono sorvegliamo. Noi su questo punto torneremo magari facendoci aiutare da un esperto, anche per affrontare tutto il grande tema
delle nuove malattie
che
arrivano con degli insetti, delle varianti, delle mutazioni, delle cose.
Sì, adesso c'era questa di queste zecche.
Zecca mortale.
Zecca gigante.
La zecca non è mortale, è la malattia che
trasmette.
No, però chiudendo sulla faccenda malaria, c'è una proiezione che può essere ignorata, naturalmente. È un po' come nel film Il problema dei tre corpi, no? Dove sappiamo che fra 400 anni ci sarà l'invasione aliena, perché gli alieni ci ha detto siamo in viaggio e arriviamo fra 400 anni, e tutti sulla Terra dicono sì, vabbè, ma io fra 400 anni non ci sono più, non è un problema mio. Allora, è analogo ma più vicino, perché si dice nel 2100, dicono gli esperti, facendo le proiezioni, poi non è sicuro che succederà, però ti dicono saranno a rischio di malaria e dengue, le due, 4,7 miliardi di persone nel mondo, qua dicono italiani, io dico europei compresi, 4,7 miliardi di persone saranno a rischio malaria nel 2100. Io posso dire serenamente che nel 2100 non ci sarai più. Però ecco, non è proprio che va, non è un lasciapassare per qualsiasi menefreghismo.
E questo l'ha detto la Società Europea di Microbiologia Clinica e Malattie Infettive, dunque qualcuno che questo tema lo sta studiando. Ci ritorneremo adesso dopo i REM, invece parliamo di un altro tema, parliamo di violenza, abusi fisici e psicologici sui bambini. 10.34 a mille voci, io sono Isabella Visetti, ora parliamo del tema della violenza fisica e psicologica sui bambini. Questa settimana c'è stata la giornata internazionale dell'educazione non violenta, ricorreva martedì 30 aprile, e la fondazione ASPI, che è la fondazione della Svizzera italiana per l'aiuto e il sostegno e la protezione dell'infanzia, ci ha ricordato come questo principio, il principio dell'educazione l'educazione non violenta vada inserito nel codice civile svizzero. Adesso ne sapremo di più col nostro ospite. La procedura di consultazione per appunto questo cambiamento legislativo è concluso e vedremo quali saranno i prossimi passi e con che tempi. Questa settimana però è arrivata anche la notizia di Pediatria Svizzera, che è l'organizzazione professionale che raggruppa i pediatri svizzeri, che ha pubblicato un rapporto sui casi, i casi che sarebbero in aumento, di abuso psicologico sui bambini che sono testimoni di violenza domestica. Per affrontare questi due temi che sembrano diversi e poi non lo sono tanto, perché violenza, siamo tutti sotto lo stesso cappello della violenza, sia fisica, si intende fisica, gli schiaffi, le sculacciate che possono appunto scappare in famiglia, ma anche psicologica, con queste situazioni difficili di pressione psicologica che i minori si trovano ad affrontare. Abbiamo con noi Gian Michele Zeolla. Buongiorno, ben arrivato a Mille Voci.
Buongiorno a lei, grazie per l'invito.
Gian Michele Zeolla è direttore di ASPI, che appunto, lo dicevo, è la Fondazione della Svizzera Italiana per l'aiuto e il sostegno e la protezione dell'infanzia. Allora, gli accenti sono diversi in queste due notizie. In quella di Pediatria Svizzera si parla di violenza psicologica, di abuso psicologico. Voi avete posto l'accento sull'educazione non violenta e dunque sulla prevenzione di ogni forma di violenza, schiaffi e sculacciate in ambito familiare. Voi esperti però non fate più tanta distinzione, perché violenza e abuso è in ogni caso.
Guardi, le diverse forme di violenza vanno tutte condannate, siano esse violenza fisica, la violenza psicologica, la violenza domestica assistita, alla quale faceva riferimento poc'anzi, la negligenza, la trascuratezza, come la violenza sessuale con o senza contatto sui minori. Noi attraverso i nostri progetti, i nostri programmi di prevenzione cerchiamo proprio di dare questi strumenti sia ai bambini sia agli adulti di riferimento, e il 30 aprile è una giornata estremamente importante per chi opera nel settore, proprio perché vuole sancire questo diritto al bambino e alla bambina di crescere in un ambiente dove il buon trattamento prende posto al maltrattamento. È vero dunque quello che diceva poc'anzi, sono legate le questioni, perché quando verrà finalmente scritta anche nel codice civile questa legge che impedirà di educare con violenza i nostri figli e le nostre figlie, probabilmente diminuiranno anche casi di maltrattamenti dovuti proprio al fatto che i bambini assistano a questa violenza anche tra le mura domestiche, tra gli adulti di riferimento.
Sì, perché poi drammaticamente gli esperti ci ricordano che le conseguenze sono pesanti in tutte queste diverse forme di violenza. Gian Michele Zeolla, forse dobbiamo dire cos'è educazione violenta, educazione non violenta. La definizione è abbastanza forte, e se poi viene diciamo accostata all'ambito familiare, all'ambiente domestico, qualcuno dice: ma davvero parliamo di educazione violenta? Allora, il concetto magari, spieghiamolo.
Esatto. Allora, il concetto di educazione non violenza è l'educazione rispettosa, o come dicevo poco prima, la chiamiamo anche semplicemente il buon trattamento. È un approccio che considera il bambino, la bambina, una persona con gli stessi diritti di un adulto, e le fondamenta sono il rispetto e l'amore. Proprio sono due termini quasi banalizzati oggigiorno, ma in realtà invece sono proprio la base sulla quale poggiare il nostro operato. Guardi, le faccio proprio un esempio che noi spesso citiamo durante i nostri corsi. Perché un genitore può in ambito educativo, dare una sberla, una sculacciata forte al proprio bambino ed è, dovrebbe essere accettata, quando in ambito professionale o in ambito sportivo, se io adulto dovessi schiaffeggiare un mio collega di lavoro perché ha detto, ha fatto qualcosa che reputo sbagliato, o un compagno di squadra, eccetera, eccetera, questo sarebbe ovviamente inaccettabile. Ecco, la stessa stregua noi dobbiamo pensare che agire in ambito educativo bisogna porre a proprio come principio fondante il rispetto per il bambino e tutto ciò ovviamente si basa sulla Convenzione ONU dei diritti dei fanciulli, che è la pietra miliare sulla quale tutti noi dovremmo, come dire, fare riferimento.
C'è anche uno studio condotto nel 2022 dall'Università di Friburgo che fotografa i numeri dell'educazione violenta in Svizzera, quella che stiamo discutendo ora. Possiamo dare solo un paio di cifre indicative che appunto fotografano il fenomeno nel nostro paese?
Senz'altro, allora guardi, lo studio condotto dall'Università di Friburgo del 2022 fa una fotografia abbastanza allarmante, ovvero in Svizzera oggi quasi la metà di tutti i bambini sperimenta la violenza nell'educazione. Si dice che quasi il 40% dei genitori ha punito fisicamente il proprio figlio o la propria figlia almeno una volta e uno su sei ricorre regolarmente a violenza psicologica, per esempio tramite gravi insulti, minacce o privazione di affetto. Quando prima citavo la negligenza e la trascuratezza, facevamo riferimento proprio a questo aspetto. Inoltre si cita in questo studio che il 15% di questa violenza messa in atto sono sculacciate, dunque un bambino su 5 è vittima di gravi violenze. Sempre tutto questi dati sono estratti da questo studio. Una madre su 4 e un padre su 3 non considera violenza azioni come una forte sculacciata. Capisce che tutto questo quadro ci pone in una situazione di urgenza. Dobbiamo veramente fare in modo che la legge, questo modus operandi venga veramente superato e si dia spazio invece al buon trattamento. L'unico dato mi viene da dire positivo di tutto questo studio è il fatto che negli ultimi 6 anni c'è stata un'evoluzione della presa di coscienza da parte dei genitori, ovvero la consapevolezza di quei genitori che in merito alla violazione dei limiti dell'educazione si sono fatti dei rimproveri è raddoppiato. Se nel 2017 erano solo 4 genitori su 10, nel 2022 ben 8 genitori su 10 si sono resi conto di essere andati oltre.
Sì, diciamolo che questo è un tema dove gioca molto il retaggio socioculturale, le tradizioni, quello che noi abbiamo visto quando siamo stati allevati da bambino, che adesso i tempi stanno cambiando, la sensibilità, la consapevolezza come dice lei. Diciamo anche che voi lo affrontate questo tema senza colpevolizzare nessuno, non è questo il discorso, voi volete proprio portare più coscienza su questo tema nel dibattito pubblico.
È proprio così, guardi, a scanso di equivoci bisogna proprio dire che il detto, il motto che essere genitore è il mestiere più difficile del mondo è vero. Ogni bambino, ogni bambina è unico, unica e prezioso, preziosa. Significa che per ognuno bisognerà mettere in atto delle misure specifiche e speciali. Dunque ci rendiamo benissimo conto di quanto sia impegnativo, di quanta energia bisogna mettere in campo per poter adoperare le giuste strategie educative. E poi, non da ultimo, non esiste una ricetta magica, non esiste una pozione magica attraverso cui tutto diventa facile, tutto diventa possibile. Ci vuole dell'impegno e, come ha detto bene lei, attraverso le nostre formazioni, i nostri corsi, noi cerchiamo di dare dei suggerimenti, un supporto, la consapevolezza, ecco, prendere coscienza della situazione. poi la messa in atto è un secondo passo che, ripeto, non è facile, non è sempre facile fare, però è quella, la traccia è quella, noi bisogna andare in quella direzione, ci vorranno ancora anni, probabilmente ancora generazioni, perché è vero, il nostro retaggio ce lo portiamo dietro, però io e tutti quanti noi pensiamo che quella sia la strada da seguire, perché poi i risultati saranno sicuramente soddisfacenti.
E su questo percorso, su questa strada, che magari non è così lunga perché la sensibilità su questo tema sta veramente cambiando, c'è la questione di introdurre nel codice civile svizzero il principio dell'educazione non violenta. Rimanga con noi Gian Michele Zeolla, perché poi ci dice a che punto è tutta questa procedura. Abbiamo visto la procedura di consultazione si è conclusa, vogliamo capire come andrà avanti questo iter legislativo. Ascoltiamo gli Eagles e poi torniamo con queste informazioni. 076 321 1113 è il numero per entrare in contatto con Mille Voci. Stiamo parlando con Gian Michele Zeolla, direttore di ASPI, la Fondazione della Svizzera Italiana per l'aiuto, il sostegno e la protezione dell'infanzia. Stiamo parlando di educazione non violenta, questo principio che si vuole inserire nel codice civile svizzero. La Fondazione ASPI prodiga da tempo per questo cambiamento legislativo, per questa introduzione nella legislazione svizzera di questo divieto, diciamo, delle punizioni corporali, perché finora non c'è, se non al caso quando provocano veramente danni evidenti. Qui parliamo anche di quei danni che sono più difficili da identificare sul momento, come delle conseguenze psicologiche anche importanti, depressione e anche lo sviluppo di dipendenze. Gian Michele Zeolla, abbiamo detto la procedura di consultazione è terminata, quali saranno i prossimi passi o cosa si sta muovendo su questo punto?
Allora, la prima valutazione è stata fatta, ora noi ci attendiamo per la seconda metà del 2024 una presa di posizione ufficiale, visto e considerato che dal Parlamento verso il Consiglio federale è stato dato un chiaro compito, ovvero quella di mettere in atto finalmente e a scrivere nel codice civile questa legge. Ci tengo a sottolineare il fatto che si è voluto e si è insistito finché tale legge fosse ascritta appunto nel codice civile e non nel codice penale, proprio per ricordare che non ha nessun intento punitivo nei confronti dei genitori. Tutt'altro, scriverla nel codice civile significa invece dare delle linee guida, avere un modus operandi che è differente da quello che purtroppo ancora oggi troppo spesso viene messo in atto tra le mura domestiche. Dunque è importantissima questa legge, perché poi a livello internazionale si è appurato quanto questa è stata efficace. Le porto un esempio.
Sì, perché l'obiezione qui, qualcuno potrebbe dire, ma cosa serve questo atto formale nel codice civile, neanche in quello penale? Forse sono altre le cose importanti da fare, basta un articolo nel codice civile per cambiare tutto. Immagino una critica che è stata fatta più volte.
Esatto, guarda, io le riporto le parole che il professor Jaffé, uno dei massimi esperti di diritto internazionale dei bambini, ci ha più volte ribadito. La Svezia ha introdotto questa legge alla fine degli anni 70, laddove si era ancora a più o meno un livello del 40% di utilizzo di violenza nell'ambito educativo domestico. Ebbene, a distanza di quasi 40 anni, in Svezia siamo allo 0, praticamente è stata quasi debellata completamente questa, chiamiamola, questo modo di educare i nostri bambini. Dunque, sull'efficacia non si mette neanche in discussione. E iscriverlo al codice civile e dare finalmente un segnale chiaro, molto chiaro, a tutta la popolazione. Perché? Perché ci sono pratiche alternative molto più efficaci che non debbano ricorrere alla violenza, qualsiasi forma di violenza che abbiamo citato qualche istante fa, perché sono e risultano non solo inefficaci, ma dannose sotto tanti punti di vista, fisico ovviamente laddove ci sono ripercussioni fisiche, ma come sottolinea anche l'ultimo studio di pediatria svizzera, a livello psicologico sono dannose, dannosissime, e le conseguenze nel breve, nel medio e nel lungo termine sono nefaste, portano a depressioni, a aumento di dipendenze, fino, guardi, alle cose più brutte che si possa immaginare per un bambino che sta crescendo. Dunque, guardi, è un passo fondamentale e io spero che possa essere, come dire, una conquista di questo 2024.
Allora, si attende appunto nella seconda parte dell'anno, perché la consultazione è terminata a novembre dello scorso anno. Le leggo dei messaggi che sono arrivati. Aspetti, ecco qui. Qualcuno ci dice, ma definire per legge l'educazione familiare non si fa neanche in Corea del Nord. Queste teorie hanno portato genitori ad essere devoti a dei piccoli Buddha, in effetti si parla appunto del bambino re a cui tutto sia dovuto, e così stiamo formando una generazione di maleducati incapaci di ricevere un no, per poi ritrovarsi adulti inadeguati e frustrati. Ci sono dei limiti che non vanno superati, ma il risultato di queste teorie le vediamo nelle nuove generazioni, purtroppo dice il nostro ascoltatore. Allora, brevemente, cosa possiamo rispondere, Gian Michele Zeolla?
Che l'educazione rispettosa non è un'educazione dove tutto è permesso, dove il lassismo è regna sovrano. Tutt'altro. L'educazione rispettosa comporta il fatto che io cerco come adulto di tirar fuori il meglio. Guardi che dal latino educazione, educere, significa tirare fuori. Dunque noi dobbiamo metterci in una situazione in cui al bambino o alla bambina si possa dare degli insegnamenti in maniera rispettosa, ma senz'altro in maniera ferma. Non vuol dire lasciar poter fare qualsiasi cosa e non esiste il no e non esistono i preti, ma bisogna mettersi in una posizione nella quale adulto e bambino insieme si possa trovare una soluzione che rispetti tutto quello che deve rispettare. Ecco, questo è una tipica opposizione. Allora diciamo sempre di sì. No, non diciamo sempre di sì. Possiamo dare di no con delle spiegazioni e non ricorrere alla violenza, perché la violenza non darà nessuna risposta se non quella di dare un messaggio estremamente pericoloso che per risolvere delle situazioni si deve ricorrere alla violenza.
L'altro messaggio ci dice, ci chiede qualcosa sui corsi di ASPI. Siamo proprio in chiusura, allora due battute sulla vostra attività di prevenzione che fate nelle scuole, fate anche in altri contesti della società. L'invito è di andare sul vostro sito, ma magari chi volesse avere i vostri corsi cosa deve fare?
Guardi, noi, allora, come ha detto bene lei, essenzialmente noi agiamo attraverso le scuole e sono sempre coinvolti i genitori, gli adulti di riferimento dei bambini quando facciamo un corso piuttosto che l'altro. Dunque già in quell'ambito vi è questa possibilità. Poi laddove vi sono dei bisogni specifici che possono essere tramite un'associazione piuttosto che un altro ente, possono benissimo fare richiesta direttamente a noi di ASPI. Sul sito ci sono tutti gli indirizzi ai quali fare riferimento e si possono proprio organizzare delle serate, dei pomeriggi nelle quali noi cerchiamo di spiegare la situazione e dare delle possibili o dare dei suggerimenti affinché tutto questo possa essere messo in atto.
Sì, il sito si ritrova su ASPI, aspi.ch, lì si ritrova tutte le informazioni anche sull'attività che svolgete nella Svizzera italiana. La ringrazio Gian Michele Zeola, direttore di ASPI, la Fondazione della Svizzera Italiana, per l'aiuto, il sostegno e la protezione dell'infanzia. Buona giornata e buon lavoro.
Grazie mille, arrivederci.